Abbiamo cantato un canto allegro. Spero che siate allegri, ma il messaggio di stamani non sarà sull'allegria. Non so se toccherà, diciamo così, personalmente la vostra vita. È un messaggio a livello comunitario, ma anche ovviamente anche a livello personale. Non so se ecco, state attraversando e vivendo quello che dirò in questo preciso momento. Magari lo avete attraversato, ma credo che siano motivi di riflessione. Mi sto riferendo a questo periodo di pandemia, ma non riferito solo al Covid e virus, ma proprio in questo ultimo anno, a tutte le vicende che sono accadute, e ognuno guardi alla sua propria vita. Non sto parlando solo del, appunto, se, come sta andando questo mondo, non sto parlando di come sta andando l'economia, piuttosto che la politica, piuttosto che altre cose. Sto parlando della mia propria vita. Ognuno di voi metta la sua propria vita. Come sta andando la tua vita? È stato un anno in cui siete stati provati oppure no? Perché mi sembra che come Chiesa, io parlo qui ora per Pistoia, non parlo a livello nazionale, ma come Chiesa ci si stia attraversando prove dure per alcuni, molto difficili, prove che alcuni magari possono avere già superato e affrontato, oppure persone che le stanno vivendo adesso, ma in linea generale, di massima, diciamo che ci sono state in questo ultimo anno situazioni parecchio difficili, operazioni complesse, complicate, andate bene, persone che si sono ammalate di Covid e non si sapeva se il giorno dopo sarebbero sopravvissute o meno, perché il Covid fa così, situazioni in cui persone hanno visto la sua famiglia sfasciarsi, situazioni in cui si sono dovuti affrontare problemi economici con perdite di lavoro, piuttosto che anche di perdita di speranza, quindi anche problemi spirituali, psicologici. Ci sono state un sacco di queste cose in mezzo a noi. E vi chiederei di riflettere un po' sulla vostra vita, su quella che è la vostra, il vostro personale stato d'animo in questo ultimo periodo. Perché credo che come Chiesa si stia passando un momento complicato, ma possono venire fuori a pensare così diverse domande. Non so se vi siete chiesti mai in questo periodo, ma perché Signore permetti tutto ciò? Non so se vi siete chiesti, Signore, ma è una punizione quella che mi stai dando? Puoi abbassare un po' il microfono per piacere. È una punizione quella che mi stai dando o è un avvertimento, un insegnamento? Gliele fate queste domande al Signore quando non capiamo le situazioni? Ci rivolgiamo a Lui? Non so se vi siete chiesti se magari è per il bene o per il male che viene mandata una prova nella vostra vita, nella nostra vita. Non so se vi siete chiesti se in qualche modo siete ancora nella volontà di Dio o nelle sue braccia. Dice, Signore, ma la tua protezione, la tua guarigione, le tue promesse, dove sono finite? Perché sto passando tutto questo? Sono domande che vi siete fatti o no? È importante chiedersi queste cose, perché in base a come ci rispondiamo e all'esperienza che facciamo, poi riusciremo a trasferire ad altri quelle che sono le risposte che noi abbiamo ricevuto. Solo che se ci diamo le risposte sbagliate, daremo poi le risposte sbagliate anche agli altri che attraversano quel nostro stesso dolore, quella nostra stessa situazione, quella nostra stessa condizione. Vi voglio leggere due brani brevi, da Prima Pietro, tutte e due da Prima Pietro. Prima Pietro è prima della Seconda Pietro e dopo Giacomo. I primi versetti dal capitolo 1. Prima Pietro 1 e dice così, dal verso 3: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere a una speranza viva mediante la risurrezione di Gesù Cristo dai morti, per una eredità incorruttibile, senza macchia e inalterabile. Essa è conservata in cielo per voi, che dalla potenza di Dio siete custoditi mediante la fede per la salvezza che sta per essere rivelata negli ultimi tempi. Perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provato con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. E l'altro è dal capitolo 4, dal verso 12, e dice così: carissimi, non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Anzi, rallegratevi, in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Le chiese, fin dal tempo di Gesù, poco dopo Gesù, perché la chiesa non c'era al tempo di Gesù, ma è nata subito dopo, ha attraversato momenti di difficoltà, momenti difficili, momenti di smarrimento, momenti in cui le persone probabilmente si saranno chieste le stesse cose che ci stiamo chiedendo noi oggi. E Pietro qui risponde e dice: non vi stupite per l'incendio che divampa in mezzo a voi per provarvi, come se vi accadesse qualcosa di strano. Vedete, noi tante volte pensiamo che la prova sia strana, pensiamo che la prova non ci debba toccare, pensiamo che la difficoltà sia qualcosa che non tocca a noi. Ma invece Pietro ci insegna, la parola di Dio ci dice che non è strana la prova. Sarebbe strano piuttosto non averne. Sarebbe strano piuttosto non essere provati. Perché dice: anzi, rallegratevi in quanto partecipate alle sofferenze di Cristo, perché anche che al momento della rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi ed esultare. Non è, secondo me, solo riferito alla gloria che verrà con la manifestazione di Gesù, ma la gloria di Gesù, la gloria di Dio, si manifesta già alla fine della prova. Quando la fine della prova arriva, si dà gloria a Dio. Possiamo aver imparato qualcosa dalla prova, dalla difficoltà. Possiamo aver attraversato la difficoltà, magari sentendosi soli, ma guardandosi indietro riusciamo a dare un senso a quella prova, a quella difficoltà. E come abbiamo letto nel primo capitolo, dice: affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e che tuttavia è provato con il fuoco. Vedete, fa il paragone qui Pietro tra la prova della nostra fede e la prova dell'oro. L'oro viene fatto passare sul fuoco per purificarlo, per togliere via le impurità, perché l'oro rimanga ancora più puro. E così c'è bisogno per la nostra fede. Noi pensiamo di essere persone di fede, molto spesso crediamo che nella nostra fede, diciamo così, nel fatto di rimetterci a Dio, possa esserci la nostra libertà, come posso chiamarla? Pensiamo che la nostra fede ci protegga, ci faccia da scudo, che niente ci possa toccare perché siamo in Cristo, perché noi crediamo in Dio, e questo un po' ci porta, diciamo così, a considerarlo un po' come un'assicurazione, il nostro Signore. Cioè, ma io credo in Dio, ma Dio è buono, Dio mi ama e sono suo figlio e niente mi tocca. E invece no. Proprio la scrittura ci insegna che dobbiamo essere provati. Dio permette la prova perché non è qualcosa per il male, è qualcosa per il bene della Chiesa e quindi di ognuno di noi. La prova porta due benefici. Uno è quello che abbiamo letto qui in Prima Pietro, quello della fede. Una fede che viene affinata, una fede che viene rafforzata, una fede che viene provata anche. Perché la prova della fede non è per farci cadere. Dio non manda la prova perché noi cadiamo. Dio manda la prova per... permette o manda? A volte manda la prova. Anche perché vi faccio una domanda, visto che mi avete fatto questa accezione. Che differenza c'è tra mandare e permettere? Dal momento che Dio è onnipotente? Sì, è onnipotente Dio? Allora, se Dio è onnipotente, può impedire di mandare la prova? Colui che manda un killer a uccidere, il mandante cosiddetto, è responsabile quanto chi uccide, secondo voi? Visto che potrebbe non assoldarlo? Dio che può fermare la prova, se la manda, la permette, non è come se l'avesse mandata, visto che potrebbe impedirlo? È uguale, no? Quindi se Dio manda la prova, ma non è per la distruzione come invece il nemico vuole fare. Lì sta la differenza. In Giobbe Dio permette la prova, ma mette un freno. Perché la prova la può mandare Dio, ma impedisce a Satana di andare oltre. Quella è la differenza. Perché Dio manda la prova per costruire, per fortificare, per correggere anche. Satana utilizza la sua libertà che gli viene data per andare oltre, per distruggere, per... E quindi queste cose vengono dal nemico. Ma Dio non è che si fa un peccato a dire che se manda la prova, perché Dio la manda per fortificarci. Dio la manda per il nostro bene, per edificare. Dio manda la prova perché possiamo essere provati nella nostra fede per essere purificati. E quindi non è un male, è un bene la prova, la manda Dio la prova. Come no? Perché se colui che la può impedire la manda, è responsabile come chiunque altro. Non è che Dio è responsabile, Dio è un padre. Faccio un altro esempio. Voi con i vostri bimbi, da piccoli, gli avete sempre impedito di usare coltelli, gli avete sempre impedito di andare in bicicletta, di andare sui pattini, avete sempre impedito di correre, gli avete sempre... No. Perché? Perché sapete già che prima o poi cadranno. Però gli si fa uguale. Perché? Perché dalla loro caduta impareranno a non cadere. Si devono far male per imparare. Però che cosa succede da padri e da madri? Si portano in un ambiente controllato, gli si sta vicino, si fa in modo che il dolore non sia troppo. Cioè la ferita va bene, lo sbuccio ok, ma che non si fratturi un braccio. Stiamo attenti, controlliamo. Da lì a picchiare la testa, andare all'ospedale, no. Però che si faccia uno sbuccio gli fa bene. E così è un po' il Signore con noi. Permette certe prove, certe situazioni, affinché noi possiamo migliorare, non cadere. Affinché noi possiamo crescere, non essere distrutti. Anche Pietro stesso ha passato questo. Quando Gesù gli dice, Satana ha chiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano. E insomma, l'ha chiesto Satana direttamente. Non è che è arrivato un demone qualsiasi, si potrebbe dire. Satana ha chiesto di vagliarvi, come si vaglia il grano. E Gesù cosa dice? Ma io ho pregato perché ciò non avvenga? No, dice, ma io ho pregato per voi affinché la vostra fede non venga meno. C'è uno scopo nella prova, quella di fortificare. Ma se uno cade nella prova? Se uno cede nella prova? Allora è per la rovina? È per rendersi conto, esatto, è per rendersi conto noi stessi a che punto siamo. Perché a volte abbiamo un concetto della nostra fede troppo alto e ci dobbiamo sbattere il naso e dire no, guarda, non funziona così, non hai così tanta fede come pensi. Oppure, no, guarda, la fede che hai non funziona così. Non è perché ne hai tanta che allora funziona così, no. E allora raddrizziamo il tiro. E allora quello che abbiamo sentito di Dio... Possiamo dire dopo, io ho visto invece la mano di Dio all'opera. Ho visto per la mia esperienza, nella mia prova, nella mia difficoltà, come Dio si muove. Poi posso dire che come si è mosso con me, magari non si muoverà con voi allo stesso modo, ma quello mi fa esperienza, quello mi fa relazione con Dio. Perché quando io sono caduto, mi rivolgo a Dio e la mia fede si rafforza, perché Dio è con me a rialzarmi. Perché non c'è scritto nella scrittura il giusto non cadrà. Dice il giusto cade 7 volte e si rialza. La giustizia cosiddetta, la giustizia che viene da Dio per noi, quindi noi siamo giusti, perché Dio ci ha resi giusti, ok? La nostra giustizia non viene dal fatto che non sbagliamo, viene dal fatto che tutte le volte ci rialziamo. Tutte le volte. Il giusto lo si riconosce perché si rialza, non perché non cade. Noi umanamente noi pensiamo che il giusto non debba cadere. No, il giusto cade. La differenza fra il giusto e l'ingiusto è che il giusto si rialza, l'ingiusto no. Il giusto riparte. Perché? Perché confida in Dio. Perché si rimette sulla strada. Perché una caduta non ci abbatte. Una caduta è una caduta. Una prova è una difficoltà che attraversiamo, ma passa. Questo è quello che, secondo me, in questo anno dobbiamo imparare. Perché in questo mondo le lezioni non si imparano. In questo mondo le lezioni si vivono come un peggioramento della propria persona. Perché tutto ci potrebbe portare a essere ancora più egoisti in un periodo così. A pensare per sé, a pensare che esistiamo solo noi, a pensare in qualche modo che il nostro problema sia più grande di tutti. Ma non è così. Anzi, il tuo grosso problema potrebbe diventare un motivo di benedizione per quelli che hanno, secondo te, un problema più piccolo. Ma secondo loro è più piccolo. Perché quello che agli occhi miei, per la mia fede, può sembrare un problema piccolo, potrebbe essere grande per quella persona. Potrebbe avere una fede piccola. E attenzione a come giudichiamo gli altri, a come consideriamo i problemi degli altri. Perché spesso diciamo, c'è problemi peggiori nel mondo. Certo, se facciamo una scala di valori ai problemi, ci sono problemi più grandi e più piccoli. Ma non consideriamo che anche le persone sono diverse. È un problema piccolo per me. Potrebbe essere un problema grande per quella persona. Dipende dalla sua fede, dalla sua esperienza, dalle sue caratteristiche. Quindi non esiste un problema grande e un problema piccolo. Diciamo, ma lo so che tu c'hai un problema più grande. Io ho i miei problemi che sarò in grado, grazie a Dio, di affrontare oppure no, ma imparerò da quelli. Tu hai i tuoi, valgono quanto i miei. Non esiste un problema più grande o più piccolo. Perché se no si potrebbe ricadere nel discorso di dire ma il mio problema è più importante, quindi io conto di più in questo momento. No, non abbiamo nessun diritto su nessuno. E anzi, dobbiamo solo imparare a umiliarci davanti a Dio. A renderci umili, perché la prova deve servire a metterci in ginocchio. Perché solo quando siamo in ginocchio possiamo ringraziare, lodare, pregare, chiedere aiuto al Signore. Possiamo, quando siamo in ginocchio, non camminiamo, ci fermiamo. Perché è importante anche a livello spirituale fermarsi a volte. Perché dice, lo zelo senza conoscenza non è cosa buona, è scritto in un proverbio. Lo zelo ha bisogno della conoscenza, ma a volte noi camminiamo spediti, lo zelo, bisogna fare, no, che fare? Fermati, perché cosa fai se non sai cosa fare? Fai danni, serve la conoscenza. Per avere conoscenza bisogna studiare, bisogna fermarsi, mettersi a sedere per leggere. E non parlo solo della scrittura, parlo di stare in ginocchio davanti a Dio, di riflettere su quello che Dio vuole dire alla tua vita. Allora sì, avrai conoscenza, avrai istruzione da Dio, avrai quella saggezza e sapienza necessaria perché al momento che poi ti rialzi, perché il giusto si rialza, potrai andare a fare le cose che il Signore ti ha chiamato a fare. Ma non più come prima, in un modo nuovo, con un'esperienza nuova, un'empatia nuova, una carica nuova. E quindi la nostra fede, la prova della nostra fede, deve servire a questo. Non ha importanza se cadi o non cadi, ha importanza che quella fede sia purificata. Purificata da tutte quelle cose che nella tua testa la distorcono. A cosa serve la fede? Quanta ce n'ho? Quanta non ce n'ho? Quanta ce n'ho bisogno? Signore, no. Lasciati guidare da Dio. La tua fede deve servire per non cadere sotto le mani del nemico. La fede non è qualcosa per attaccare. La fede è qualcosa per difendersi. In Efesini 6 si parla di... La fede che cos'è, ve lo ricordate? No, una parte dell'armatura. Cosa? È lo scudo della fede. Non è la spada della fede per attaccare. Io con la mia fede distruggo nemici, libero demoni, faccio... No, La fede serve per difenderci dagli attacchi del nemico. Perché quali sono i suoi attacchi? Quelli che si diceva prima, ci vorrebbe buttare in ginocchio e atterrare. E invece il giusto si piega in ginocchio e poi si rialza. Quella è la fede, per non essere atterrati, per non essere colpiti dai dubbi, per non essere, o meglio, i dubbi ci possono anche colpire qualche volta, ma lo scudo in qualche modo difende, ci protegge, impedisce che arrivino a bersaglio. Certo, però ci colpiscano, A volte ci buttano anche in terra, appunto. Ma lo scudo serve per non essere uccisi da questi pensieri, da questi dubbi. La prova della nostra fede serve proprio per essere fortificati, per essere migliorati da Dio. Quindi non vediamo questo periodo, questa difficoltà, queste prove come qualcosa che Dio manda come fosse una punizione, ma come qualcosa che il Signore manda e permette per fortificarci, per renderci migliori, perché ancora gli siamo graditi, perché ancora siamo suoi figli. Non disprezzare la correzione del Signore, è scritto, perché Egli corregge coloro che ama. Se siamo da Dio corretti, non siamo puniti, non siamo condannati, siamo corretti per crescere, per migliorare, per piacergli di più. E questa è una cosa che fa la prova. La seconda cosa che fa la prova è quando siamo nella condizione in ginocchio, come dicevo prima. E vi vado a leggere il Salmo 32, e dice così: beato l'uomo a cui la trasgressione è perdonata e il cui peccato è coperto, beato l'uomo a cui il Signore non imputa l'iniquità e nel cui spirito non c'è inganno. Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno, poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come per azzurra d'estate. Davanti a te ho ammesso il mio peccato, non ho taciuto la mia iniquità. Ho detto, confesserò le mie trasgressioni al Signore. E tu hai perdonato l'iniquità del mio peccato. Perciò ogni uomo pio ti invochi mentre puoi essere trovato, e qualora straripino le grandi acque, esse per certo non giungeranno fino a lui. Tu sei il mio rifugio, tu mi proteggerai nelle avversità, tu mi circonderai di canti di liberazione. Io ti istruirò e ti insegnerò la via per la quale devi camminare. Io ti consiglierò e avrò gli occhi su di te. Un altro aspetto della prova a volte può venire per correggere. E come si fa a sapere? È il Signore, è lo Spirito Santo che ce lo rivela, se quella prova che passiamo è per fortificarci o per correggerci. In ogni caso è per il miglioramento. Quindi la prova, o che venga come punizione, o che venga come motivo di crescita, è comunque un motivo di crescita. Non è detto che venga per una correzione perché abbiamo sbagliato, stiamo sbagliando, non è detto che sia per quello. Forse è solo per essere provati, ma che sia per un motivo, che sia per l'altro, non cambia lo scopo della prova, la crescita, il fortificarci nella fede. Perché un giorno, guardandoci indietro, possiamo dire, io non lo sentivo il Signore lì, però c'era. Io lì non lo sentivo la presenza di Dio, non la sentivo perché ero in ginocchioni, ero bloccato, ero giù, mi sentivo stanco, ma il Signore era con me. Io lì non l'ho vista la mano del Signore, però effettivamente di là sì. In quel momento non l'ho sentita, non l'ho vista, ma guardandomi indietro dico sì, c'era la mano del Signore. Questo è lo scopo della prova. La prova della Chiesa dice che il giudizio comincia dalla Chiesa e poi arriva a quelli di fuori. E quindi se anche siamo giudicati, se siamo non giudicati nel senso di condannati, ma giudicati nel senso di provati, non è per la nostra distruzione, è per la nostra crescita, per il nostro ammaestramento. Come Pietro, per ritornare al discorso di Pietro, quando dice Satana ha chiesto di vagliarvi, ma io ho pregato per voi affinché la vostra fede non venga meno, perché lo scopo era quello. E infatti Pietro, che cosa fa quando viene vagliato da Satana? Il Signore l'aveva avvisato, quindi lui era pronto, aveva lo scudo della fede, aveva l'armatura, è riuscito a impedire a Satana di colpirlo e non ha rinnegato Gesù, vero? No? Ha rinnegato Gesù? Un disastro totale, gliel'aveva anche detto. A noi chi ci avvisa? Chi ci avvisa a noi? A noi non ci avvisa nessuno? E Pietro lo rinnega neanche una volta, tre volte, cioè Tre volte l'ha rinnegato e Gesù lo aveva anche avvisato. E però cade. E non cade una volta, cade due volte nel rinnegare Dio. Perché cade due volte? Perché dice in uno dei Vangeli dice: prima che il gallo canti tu mi avrai rinnegato tre volte. Tu avrai negato tre volte di conoscermi, a seconda della traduzione. In un altro Vangelo dice però: prima che il gallo canti due volte tu mi avrai rinnegato tre volte. Prima che il gallo canti due volte, la prima volta doveva essere un avviso. Gliel'aveva detto prima, Satana ha chiesto di vagliarvi. Guarda che il gallo canterà due volte, senti chicchirichì la prima volta. Dice, Maria, aspetta un po', mi ritorna a mente le parole di qualcuno. Gesù mi aveva detto che l'avrei rinnegato due volte. Una volta ok, l'ho rinnegato, anche due, ora il gallo ha cantato, ora basta. No, persiste. Lo rinnega di nuovo. E il gallo canta la seconda volta. Una persona così poteva fare la fine di Giuda. Voi che fine avreste fatto? Avreste scelto la strada di Pietro o quella di Giuda? Dire no, basta, qui non c'ho più speranza, mi aveva avvisato, me l'aveva detto e io lo stesso sono andato a diritto. No, no, non mi rimane altro che la forca lì sull'albero, come ha fatto Giuda. Invece no, Pietro è rimasto molto dispiaciuto, si è amareggiato e... è turbato, tanto che quando Gesù si ripresenta a lui dopo che è risuscitato, gli dice: Pietro, mi ami tu? E voi con che coraggio gli avreste detto a Gesù: sì, ti amo, sì, ho visto, me lo ricordo, tre giorni fa, no, un mese, tre giorni fa, sì, lo sa bene Pietro, e gli dice: Signore, tu sai che ti voglio bene. Pietro, mi ami tu la seconda volta? E che gli dico a questo? È già la seconda volta. Signore, tu sai che ti voglio bene. E la terza volta Gesù gli dice: sì, Pietro, mi vuoi bene? E lì lui si dispiace. Chissà, magari avrebbe voluto sentirsi dire da Gesù: guarda, lo so che mi ami. No, invece non glielo dice. Dice: mi vuoi bene? Come gli aveva detto Pietro in quel momento lì. E dice: Signore, a quel punto... viene anche il sospetto che forse non si senta neanche di volergli bene, perché se no gli avrebbe detto: sì Signore, ti voglio bene. Invece gli dice: Signore, tu sai ogni cosa. Come dire, non c'è neanche bisogno che ti dica se ti voglio bene o no, perché c'ho il dubbio anche che ti voglia bene, ma tu sai ogni cosa. E gli dice: tu sai che ti voglio bene. E ci sentiamo così a volte nella prova, quando siamo provati in un periodo così difficile. Persone che sono state all'ospedale, ricoverate d'urgenza, malattie gravi, situazioni difficili, lutti, come abbiamo sentito anche nelle preghiere, varie motivazioni, varie cose. Possiamo anche venire atterrati, ma non siamo distrutti. Rialziamoci, ci rialzeremo come persone singolarmente, nel nostro rapporto con Dio, ma anche come Chiesa. Non è una Chiesa sconfitta, una Chiesa nella prova, è una Chiesa vittoriosa. Una chiesa nella prova non è una chiesa abbattuta, una chiesa con Dio è lontana, una chiesa nel buio. È una chiesa dove c'è luce, perché è nella prova che viene fuori l'oro, è nella prova dove viene fuori il meglio e viene bruciato invece le cose che non vanno bene. Allora ecco il motivo di gloria, il motivo di lode, il motivo di essere gioiosi nella prova. È questo il motivo che ci rende gioiosi nella prova, non per la prova, ma per il fatto che siamo da Dio affinati, per il fatto che siamo da Dio purificati, per il fatto che non siamo da Dio dimenticati, ma anzi corretti, presi per mano, aiutati a crescere, affinché possiamo veramente poi, con lo zelo che abbiamo, camminare spediti nelle mani di Dio, nelle vie di Dio, nella volontà di Dio. C'è da fare scuola, c'è da imparare, e la prova serve a questo. Non la disprezziamo, piuttosto facciamoci domande. Mettiamoci la dico un po' scherzosa, ma mettiamoci dei dubbi. Dice: ma la fede non ammette dubbi. No, mettiamoceli dubbi, perché è nel dubbio che il Signore parla e dipana i dubbi, leva la nebbia nella nostra mente, di dire: ma io qui non capisco, Signore, io qui non vedo bene. E se non vedi bene, affidati a me, ti dice il Signore. io ti guido, non devi vedere tu, devo vedere io, te ti devi fidare. Ma io vedo 1.000 che ne cadono al mio fianco, 10.000 di qua, non importa cosa vedi tu, importa cosa vedo io, dice il Signore, nella tua vita. Non importa quello che senti tu, importa quello che sento io. Perché tu ti vedi nella prova in ginocchio, io ti vedo camminare correndo più avanti. Perché questo è un momento così, serve questo. Perché non ci fermiamo da soli, abbiamo bisogno delle prove che ci fermano. Perché se no ci sentiremmo sempre all'altezza della situazione, ci sentiremmo poi alla fine anche sufficienti a noi stessi, senza bisogno neanche di Cristo. Tanto ce la faccio, ho la mia fede, io credo in Dio, io vado spedito. No, abbiamo bisogno di riconoscere che da soli non possiamo fare la volontà di Dio. Abbiamo bisogno di essere fermati qualche volta. Vorrei fare una preghiera. Pregate con me se volete, nella vostra mente, nel vostro cuore, affinché il Signore ci dia la saggezza di imparare dalle prove che abbiamo affrontato, dalle prove che affronteremo, dalle prove che stiamo affrontando, e che il Signore ci dia di poter avere, di poter uscire dalla prova fortificati, di poter uscire dalla prova edificati, di poter uscire dalla prova con quelle risposte da poter dare a chi poi si troverà nelle nostre stesse condizioni. E così, come era stato letto un po' di tempo fa, con la consolazione con la quale siamo da Dio consolati, noi possiamo altrettanto consolare gli altri che sono nelle medesime prove e afflizioni. Signore, grazie per questa comunità, Signore, per questa Chiesa, Signore. Ti chiedo di benedirci, Signore. È un momento, Signore, un periodo in cui questo mondo è provato, questo mondo, Signore, vacilla, tante persone, Signore, si sono ritrovate in difficoltà estreme, ma, Signore, grazie perché Tu, nelle difficoltà, in questa comunità, Signore, ci preservi da mali a cui non ci sarebbe rimedio umanamente, Signore. Tu, Signore, conservi nel nostro cuore la speranza, Tu conservi nella nostra mente, Signore, quella fede, quella speranza, Signore, che la luce in fondo al tunnel è accesa, Signore, anche quando non lo vediamo, Signore. Noi sappiamo che Tu sei con noi, anche se non Ti sentiamo a volte. Sappiamo, Signore, che Tu nell'afflizione, nella prova, Signore, nell'angoscia, a volte anche, Signore, nell'arresa, Signore, di fronte alle situazioni, quando non abbiamo più le forze, sappiamo che Tu sei lì. Sappiamo che Tu sei lì pronto, Signore, con la mano tesa, Signore. Aiutaci, Signore, a mettere la nostra mano nella Tua. Aiutaci, Signore, a fidarci di Te. A, Signore, accettare anche con gioia, Signore, quelle che sono le stesse tribolazioni che molto spesso affliggono le persone che non credono, Signore. Non ne siamo esenti. Piove sul giusto e sull'ingiusto, Signore, come è scritto. Ma, Signore, aiutaci, Signore, a fare in modo che questa pioggia, quando la attraversiamo, possa, Signore, annaffiare la nostra vita, possa, Signore, in qualche modo servire per portare ancora più frutto, Signore. È doloroso quando siamo da Te potati, Signore, ma grazie perché lo fai, Signore, perché possiamo ancora di più, Signore, portare frutto alla Tua gloria. E Ti voglio pregare per quanti sono qui presenti, Signore, questa mattina, Signore, affinché, oh, Signore, Tu voglia inondare la loro vita, Signore, non solo del Tuo Spirito Santo, Signore, ma inondarli della Tua fede, Signore, della Tua, oh Signore, speranza, della fiducia in Te, oh Signore. Riempi questi miei fratelli, queste mie sorelle, Signore, della Tua presenza, Signore, affinché, Signore, possano resistere nella prova, affinché non cadano, Signore, ma se anche cadano, Signore, che Tu li conservi la speranza, Signore, in un Dio che perdona, in un Dio che rialza, in un Dio che fa ripartire, Signore. Quando cadiamo, Signore, Tu rendi nuove forze, quando siamo stanchi, Signore, quando non ne possiamo più, Signore, benedicili, Signore. Fa vivere loro, Signore, queste esperienze affinché possano essere luce per quelli che Tu gli darai di incontrare, Signore, nel loro cammino. Te lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Che il Signore vi benedica. Passiamo agli annunci.